sola. Due parole. Qui accogliamo con gioia questa giovane Chiara Comunale. E i suoi genitori sono qui, laici dell'amore misericordioso.
Lei e le sue sorelle abbiamo avuto la gioia
di averle tante volte nei campi scuola a Roccolo, quindi hanno fatto dei percorsi importanti, poi hanno fatto il cammino che il Signore le ha indicato. Lei è medico e in attesa di cominciare la formazione per la specializzazione in ginecologia, Chiara, dico bene?
Sì.
Ha chiesto con grande slancio, lo slancio che può avere una giovane di questa età, di fare un'esperienza nelle Filippine e nella comunità delle nostre suore. Sapete che nelle Filippine ci sono due comunità di confratelli e una di consorelle. Una forse conoscete, Suor Erica, sì, in santuario l'avete, e altre due sorelle dell'India. E quindi lei ha chiesto proprio, l'ho messa un pochino alla prova facendola aspettare, perché la prova è una conferma della solidità della vocazione missionaria, però lei ha resistito, anzi ce l'aveva sempre più forte, vero Chiara? Bene, sei partita il 28 febbraio se non erro, e un mese intero. Adesso lei ci dirà la sua esperienza. E naturalmente ascoltandola è probabile che si accenda qualche luce. Io per esempio quando sono andata appunto a luglio, in agosto in Africa, ho trovato tre laici di Alfaro, della nostra casa di Alfaro, che sono andati a passare giù le vacanze, ma non in vacanza, fare scuola, un era ingegnere ad aiutare, quello che c'è da fare. E poi quattro invece di San Marino che hanno fatto gli idraulici, gli elettricisti. Quella era la loro vacanza, piena di gioia. Bene, la parola.
Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a chi ha permesso che io fossi qui oggi, che ha insistito perché io facessi questa testimonianza, Antonella in primis e poi Daniela. E volevo un attimo raccontare perché io ho scelto di fare questa esperienza. Come ha detto appunto la madre generale, sono tanti anni che io diciamo ho nel cuore questo desiderio. Inizialmente io ho sempre desiderato di fare il medico, e associato a questo ho sempre desiderato di partire, di appunto provare a fare una missione per capire quale fosse la mia strada, quello che il Signore volesse da me. E l'università è stata lunga e alla fine questo desiderio era sempre più forte, e niente, a dicembre, nonostante avessi chiesto più volte anche prima alla madre di voler partire, poi si sa gli impegni, lo studio, l'insegnamento a lavorare, però a dicembre il desiderio era veramente, veramente troppo forte, quindi ho riparlato con la madre e mi ha detto che c'era bisogno nelle Filippine. Quindi da dicembre a febbraio, io il 28 febbraio sono partita. E inizialmente il mio desiderio era quello di poter portare magari la mia poca esperienza lavorativa là, quindi portare poi le medicine necessarie, i beni di prima necessità, quindi quello che per noi si trova veramente molto facilmente, cosa invece là non si può trovare, che altro perché non riescono proprio ad averlo, proprio perché non hanno soldi necessari. Però non mi hanno consigliato di non portare i medicinali là, e quindi ho organizzato una cena. Io sono toscana, sto a Empoli, provincia di Firenze, ho organizzato una cena là nel giro veramente di due settimane. Sono riuscita a raccogliere effettivamente una buona somma che mi ha portato poi a fare quello che ho potuto fare là, insieme alle mie sorelle, perché quelle sono diventate fondamentalmente le mie sorelle. E anche lì è vero, cioè nel giro veramente di poco tempo sono riuscita a girare molto la voce, quindi magari ecco lì due domande già me le sono fatte, ho detto qualcuno vuole che io parta, qualcuno vuole che io faccia questa cosa qui, perché non mi rendevo conto, ero veramente investita da tutti gli eventi, da quello che accadeva, e erano le persone che comunque mi hanno sostenuto anche lì dove abitavo e dove abito, e mi hanno aiutato in primis. Esatto, un po' mi sono abituata a parlare davanti a tante persone. E niente, quindi sono partita con tante paure, perché comunque sono partita da sola, però con la gioia di sapevo che avrei trovato Sorelica, che comunque conoscevo, perché qui questo per me è casa, questo santuario è casa, questa per me è la mia famiglia, qui sono cresciuta. E quindi sono arrivata là e sono stata veramente accolta come una sorella, e non smetterò mai di ringraziare le suore, veramente ci chiamavamo tra poco sorella in inglese, perché la lingua ufficiale della comunità era l'inglese, e siamo riusciti a instaurare veramente un buon rapporto, e le difficoltà non solo di lingua, perché comunque sì, con loro riuscivamo a parlare l'inglese, ma bastava andare un attimo al di fuori, l'inglese non era così parlato, parlavano il tagalo, che è un dialetto filippino e vi assicuro è molto difficile, e poi il clima veramente era veramente molto caldo, però ci dovevamo coprire per paura delle zanzare, e quindi insomma era abbastanza difficile, e la comunicazione per un medico è fondamentale, perché comunque è la prima cosa che si instaura con un paziente, e lì io avevo sempre un intermediario, perché comunque non riuscivo, io non lo sapevo il filippino, e quindi avevo sempre suor Erika che mi ha aiutato veramente tanto, che nei 3 anni, ormai quasi 4, che è là, ha imparato il filippino, io non so come abbia fatto, è stata veramente 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 brava, e mi ha aiutato un sacco, è stata un assistente veramente eccellente. E poi volevo farvi vedere appunto delle foto che testimoniano un attimo la mia esperienza. Inizialmente queste sono le prime foto, sono state scattate per farvi capire l'attività che fanno le suore là, che è veramente fondamentale, perché le suore là per questi bambini, che tanti sono bambini di strada, veramente, sono veramente diventati dei punti fondamentali, e delle volte le suore devono un attimo gestire e a volte anche discutere con tutto l'ambiente, perché loro hanno una casa all'interno di un santuario, e lì comunque vengono molti turisti, vengono moltissime persone che magari delle volte è giusto mantenere un'immagine, ma loro stanno dietro ai bambini di strada, ai bambini che arrivano lì sporchi, con gli stracci, gli scalzi, quindi delle volte comunque l'ho visto proprio suor Erika e le altre suore, suor Suja e suor Rina, proprio difendere molto i loro bambini, che io ormai definisco i nostri bambini. Questa è appunto un'immagine di questa, questi sono i bambini a cui stanno, diciamo, stavamo dietro il sabato pomeriggio, facevamo catechismo, e questa ragazza è una ragazza, una postulante, che è una delle due postulanti, tra l'altro io sento ancora tuttora, nonostante i limiti della lingua, però appunto si sono creati dei legami in quel mese veramente molto, molto forti. Questa versione mi ha fatto la foto anche con me, e questi bambini sono una cosa che mi ha colpito, che facendo anche attività parrocchiali da me, sono molto devoti, questi bambini anche piccoli che riescono a, sanno dire il rosario, sanno veramente molto bene, dirigono loro, fanno fare a loro, e sono veramente, veramente molto bravi, e sono state brave appunto anche le suore. Questa è un'immagine, è una cappellina dedicata a Madre Speranza, in cui qui si vede appunto l'immagine di Madre Speranza, e poi c'è proprio anche il crocifisso che riprende il crocifisso della cappella del crocifisso. E queste immagini, che comunque ce n'era anche altre immagini proprio all'interno del santuario, mi faceva un attimo tornare a casa, perché appunto soprattutto all'inizio non è stato per niente facile, ma vedere queste immagini era come, sembrava quasi di essere a Collevalenza a volte. E quindi insomma, questa è appunto sorella con due bambini, perché oltre all'attività del sabato, sabato pomeriggio c'è questa attività di catechismo, e dopo attraverso degli sponsor riuscivano a dare da mangiare a tutti i bambini presenti, mentre il mercoledì pomeriggio era dedicato esclusivamente a Giovo, oppure facevamo la Via Crucis, che sono andata appunto anche nel periodo di Quaresima, e quindi questi bambini che venivano con noi, ci seguivano in tutte le stazioni, che erano presenti all'interno del santuario, che pregavano con noi, e ogni bambino leggeva e pregava. Questa, anche qui si vede, ci sono questi cartelloni che erano stati fatti da noi con le preghiere in inglese, che venivano poi letti dai bambini, per quelli magari che ancora non riuscivano a sapere le preghiere. Questa è un'immagine appunto della Via Crucis, e questi sono alcuni dei bambini che avevano preparato loro, avevano fatte loro queste croci con quello che avevano, con la carta, e ci seguivano e facevano la Via Crucis. Questa invece appunto è un'immagine, questa si vede semi di spalle Sorrina, e questa è la classe di Sorrina, che è la classe dei bambini più piccoli. Queste due bambine che si vedono sono appunto quelle che dirigevano il rosario, erano loro che dirigevano il rosario e guidavano gli altri bambini. Si parla di bambine di 9 anni, quindi insomma, qui è una foto con... qui si vede anche Suor Suja, sorella. Questa è una ragazza che viene praticamente tutti i giorni da noi, è una ragazza che soffre di epilessia e le suore si occupano sempre di darle la terapia, perché se no non riuscirebbero a comprarla, perché fondamentalmente lì, apro una parentesi, la sanità filippina funziona in modo molto diverso rispetto a qui. Noi ci lamentiamo, ma dovremmo essere fortunati. Io ho spesso molto a che fare con i pazienti e si lamentano della sanità italiana, ma chi ha patologie croniche, quindi molti, le medicine in Italia vengono passate, non si pagano. Nelle Filippine pagano tutto, chi ha pressione alta, chi ha diabete, pagano tutti, quindi, e lì devono scegliere, o prendono medicine o mangio, e scelgono di mangiare. Infatti la vita media è molto più bassa rispetto alla nostra. Qui è una foto con i bambini, perché là non ho fatto solo, ho cercato di portare sì il mio, quello che sapevo fare, so fare a livello medico, ma sicuramente si è creato un forte rapporto con tutti, con i bambini, che andava al di là di quello che io rappresentavo a livello professionale. Sono bambini, sono molto affezionati. Vedi, questa è la cartellina, questo crocifisso che riprende molto bene il crocifisso, della terra del crocifisso, e appunto questa immagine di Madre Speranza. Questa è un'immagine, diciamo che le suore all'interno della comunità sono molto integrate. Ho voluto appunto mettere apposta questa foto perché questo era uno dei tanti pranzi a cui venivano invitate le sorelle, e a questo pranzo andavamo tutti insieme, perché c'era un signore appunto, quello al centro, che è un parrocchiano che frequentava il santuario. Questa è un'immagine, questa è una delle tre chiese che sono presenti là, la mia preferita, completamente all'aperto. Facevamo tutti i giorni, tutte le mattine, la messa lì alle 6, perché io seguivo tutto ciò che facevano le suore, quindi tutte le preghiere, la messa sempre con loro. Questa è un'immagine, questo è il viceparroco. E queste sono tre delle nostre bambine, era la prima volta che facevano, che servivano la messa. Era veramente bello vedere come fossero emozionate di servire la messa. Questa è le due postulanti, che sono anche loro della comunità. Questo è il luogo dove il sabato pomeriggio viene fatto il cosiddetto feeding program, cioè dove gli sponsor, quindi ogni sabato pomeriggio ci sono sponsor diversi che donano soldi, donano, comunque fanno sì che tutti questi bambini, questi sono una parte, riescano a mangiare il sabato pomeriggio, e delle volte addirittura portano, come vengono donati solitamente, tipo panierini, quindi magari riescono a portarli anche a casa. I bambini che pregano, fortunati, però diciamo c'è una piccola regola che è quella che devono... Ah no, che comunque non tu, cioè sono quelli che fanno la distanza, ma noi, quelli che facevano attività con noi, poi rimanevano per la cena, la merenda, via. Questa è un'immagine bella, questa è l'alba, era una mattina che scendeva per andare a messa, e questa statua che vedete, diciamo, in costruzione, è la statua di Gesù della Misericordia, è un po' in contrapposizione con tutto, perché è lì intorno al santuario, ci sono baracche, ci sono veramente, è una zona molto povera, però hanno voluto costruire questa statua che è veramente molto imponente, cioè fa quasi paura da quanto è alta, e è in contrapposizione perché comunque stanno raccogliendo un sacco di soldi per portarla avanti, però accanto ci sono queste baracche in cui le persone vivono con niente, e questa contrapposizione è quello che io ho vissuto un po' in questo mese nelle Filippine, cioè si vedeva proprio la baracca con accanto la casa, con accanto magari cioè questa contrapposizione molto forte, il fatto di vivere questa povertà, però anche non fare quasi niente per uscire da questa povertà, e questo magari delle volte faceva un po' rabbia quando si vedevano certe situazioni. Questa è un'immagine del parroco, e queste sono tutte le persone che arrivano messa. Una cosa che anche mi ha molto colpito è la grande partecipazione che c'era durante le celebrazioni. Tantissime persone, naturalmente a livello di densità di popolazione sono molto più numerose rispetto a noi, ma è stata una cosa per me sconvolgente. Anche le messe feriali, solitamente c'è sempre molta meno partecipazione, e invece lì è tutto molto con calma, tutto molta devozione e molta partecipazione. Questa è una delle prime foto, questa l'ho voluta mettere perché Sorella in tutto ciò che ha fatto riusciva a dare lezioni in inglese mentre eravamo là, perché insomma veniva la difficoltà che trovavo. Questo è il vice parroco, e questo fondamentalmente si può dire si dà inizio alla missione medica. Questo è il primo giorno in cui siamo andati in missione, e era molto vicino al santuario. Queste sono le strade, insomma, non, i bambini c'erano scalzi, c'è veramente sporcizia, non ci sono fogne, è tutto veramente gli odori sono una cosa che ti rimangono proprio dentro. Questi bambini, questa è una culla di un bambino, e quando ovviamente siamo arrivati lì, qualche bambino lo conoscevamo perché erano quelli che frequentavano il santuario. Però appena siamo arrivati, le altre sorelle dicevano che c'era un medico che avrebbe visitato gratis, un medico italiano, e niente, sono usciti fuori veramente una marea di persone, perché anche adulti che ci raccontavano non avevano mai visto un medico, non si erano fatti visitare, quindi si mettevano in fila. Paradossalmente noi in Italia si va magari dallo specialista, dal luminare, invece lì vi è bastato sapere ci fosse un medium, potrebbe essere chiunque, grazie, sì. E sono messi in fila tranquillamente, bambini, anziani, tutti, ho visitato maggiormente bambini, sì, anche adulti. E qui nulla, io andavo a giro per le case, proprio, ci dicevano chi avesse bisogno, e ci si fermava nelle case. Naturalmente ribadisco l'aiuto fondamentale di Sorella, perché comunque lei mi traduceva, loro parlavano con Sorella, lei si scriveva tutto, nome, cognome, i sintomi, io visitavo e lei comunque faceva da intermediario, il che appunto, come dicevo prima, è molto difficile poi stabilire un rapporto di fiducia con le persone, perché c'era sempre qualcuno mezzo che ci faceva comunicare. E poi dopo ci segnalavamo tutto in modo tale che poi andassimo in farmacia, compravamo tutto e poi ritornavamo lì e ridavamo poi i farmaci necessari ai bambini, insomma, chi ne avesse bisogno. Questo è come l'immagine di come i ragazzi che giocavano lì scalzi, sempre tutti scalzi, sono i bambini, sono tre dei nostri bambini. Questo è un signore che è affetto da patologie croniche e noi ci siamo occupati di comprargli, aveva già una terapia, ci siamo occupati di comprargli le medicine. Qui questa sono io che sto visitando una bambina, mi hanno detto di coprirmi, era veramente eccessivamente caldo e lì andavamo sempre a giro con l'acqua e con gli integratori perché era veramente un clima abbastanza insostenibile. Questa è, diciamo, una parte delle persone che venivano con noi, cioè che ci seguivano fondamentalmente, cioè uscivano veramente, c'erano tantissime persone che man mano avevano sempre più bisogno e cercavano sempre di essere visitati. Infatti talvolta purtroppo si doveva dare noi uno stop perché non ci si faceva con i tempi. Tantissime persone, diciamo, più adulte mi hanno chiesto di misurarsi la pressione perché tantissime con pressione alta e tantissime persone con diabete. Questa è un'immagine carina di Sorelina e questa signora accanto è Giovi, è una signora che è fondamentale anche lì per questo corso, a parte che insegna pianta galo alle consorelle, e poi lei, diciamo, interveniva quando né io né Sorella riuscivamo a capire, quindi traduceva dal tagallo all'inglese e lei in inglese ci comunicava i sintomi, insomma quello che le persone ci stavano provando a dire. Questa è una signora, diciamo, anziana. Questa è un'altra, un altro posto, sempre vicino al santuario, però volevo far vedere la sporcizia che c'è per la strada, cioè non ci sono cestini, non c'è niente, lì tutto viene buttato a terra. E una caratteristica che mi ha colpito è la grande frequenza di animali, di gatti e cani randagi che purtroppo portavano la rabbia. Infatti quando noi delle volte abbiamo portato dei bambini in ambulatorio, casi in cui noi non potevamo arrivare con le medicine, quindi li portavamo a fare degli esami, c'era proprio l'ambulatorio addetto alla rabbia e ho assistito proprio io alle suore che hanno pagato proprio perché costa la profilassi quando un adulto viene graffiato o comunque morso da un animale, allora proprio le suore davano i soldi per pagare appunto la profilassi a una bambina, mi ricordo che fu graffiata da un cane. Questo era il bioambulatorio di quel giorno lì, su questa panchina venivano man mano, si mettevano in fila e venivano a farsi visitare. Questa è un'immagine carina, questa bambina che ci ha detto che da grande voleva fare il medico, e quel giorno lì venne tra l'altro a fine mattinata molto preoccupata la mamma perché aveva avuto sangue nelle feci. Però ecco, una preoccupazione diversa rispetto a come siamo noi siamo sempre appunto rincorsi dall'ansia, però l'ansia negativa che oggi ho sentito nominare diverse volte, e noi non la portammo in ambulatorio, questo ambulatorio si fece l'esame del sangue e niente, poi si comprò un antibiotico perché aveva un'infezione intestinale. Questo è un bambino, 4 mesi. Ecco, questa è un'immagine. Praticamente ho cercato di, siccome il sabato pomeriggio veniva frequentato molto dai bambini, allora questa è un'aula dove suorina faceva lezione il sabato pomeriggio, allora ho detto approfittiamo del fatto che comunque i bambini vengono molto sabato pomeriggio, quindi perché non proviamo a visitare, provo a visitarli lì. Quindi abbiamo costruito questa tavola 8 metri, non proprio professionale, si vede in lontananza, in modo tale da magari far prendere un attimo familiarità prima con i bambini, perché comunque i bambini in questo momento a noi piangevano qualcuno piangeva quando vedeva un endoscopio, diceva questa cosa vuole. E quindi prima, grazie alla lingua anche di sordina, si faceva vedere queste immagini per capire poi anche se qualcuno magari avesse problemi di vista, e poi li visitavo. Quindi li visitavo anche Giovi. Sì, piano piano, diciamo inizialmente non sapevo proprio niente, piano piano qualche parola in tagallo l'avevo imparata, e quindi con i bambini un po' a gesti, un po' con qualche parola si riusciva a comunicare anche senza una terza persona. Questa è forse la parte più povera che ho visto, anche questa era veramente molto vicina al santuario, sono veramente baracche, e questa è un'immagine che mi ha scattato Suor Erika, che io l'ho paragonata ai primi versetti della Divina Commedia di Dante, perché veramente sembra proprio di entrare in un girone infernale, da quanto forse le foto non rendono, ma gli odori, i rumori, tutta la sporcizia, che io ero veramente molto spaesata, se non avessi avuto con me con sorelle, che comunque poi qualcuno conoscevamo sempre solitamente, però ecco, ci dicevano anche di non andare da sole, infatti spesso veniva Giove, quella signora appunto che ho detto prima, veniva con noi. Queste insomma sono le condizioni forse più precarie che io ho visto. Questa è una foto che ho voluto mettere con questa signora sorridente perché mi stava dicendo che stavo fotografando la sua casa, cosa che per noi c'era una baracca, però io stavo facendo le foto per far capire le condizioni in cui vivevano, e questa signora si è fermata e mi ha spiegato, era contenta perché stavo facendo la foto alla sua casa. Anche qui abbiamo detto che comunque c'era un medico che avrebbe visitato, e si sono messi tutti in fila, molto, tra l'altro molto, molto, molto gentili nei miei confronti, cioè se c'era una sedia la davano a me, loro stavano in piedi, avevano una sorta tra virgolette di devozione, perché per loro, diciamo, un medico italiano che viene qui apposta per visitarci, quindi veramente profondo rispetto, questo sì, cosa che qui non questo è un bambino forse, tu lo sai, uno dei più cari, aveva perso il padre, la madre se n'era andata, era rimasto con i nonni, che però non riuscivano a seguirlo come avrebbero dovuto. Infatti Suor Erika aveva provato a farlo andare da un fratello, cioè a un fratello, a non farlo proprio, però i nonni non volevano, perché la realtà anche lì, anche per questo è molto diversa, fanno i figli molto molto giovani, e fanno tanti, anche a me mi hanno chiesto come mai ancora non avessi figli, e veramente la mamma solitamente bada il più piccolo, poi gli altri è come se fosse una ruota, il più grande bada il secondo, perché non ce la fa la mamma a badarli tutti, cioè lì c'era persone che avevano 6-7 figli, non ce la facevano. Però ho notato veramente in tante occasioni, in cui tante storie, in cui le madri o padri, per cercare lavoro se ne andavano, questi bambini venivano lasciati lì, con chi c'era, non se ne preoccupavano molto. E poi andando per le strade si vedono molto questi bambini da soli, cosa che per me, noi magari siamo un po' troppo, forse diciamo attaccati, cioè non si lasciano i bambini andare a leggere da soli. Però ecco lì, veramente si andava in giro, lì è anche pericoloso perché non è che rispettino molto anche le regole stradali. Si vedevano molto bambini da soli a giro, da soli o comunque in gruppetto, anche molto piccoli. Quindi già quello a me, visto fin dall'inizio, un po' mi sconvolse. Sono, era sempre lo stesso posto e si stava visitando. Questo era sempre lo stesso posto, però ci ritornammo dopo che aveva piovuto. Era una cosa, non riuscivamo a capire dove mettere i piedi, perché era tutto un lago. Questa io dopo l'ho messa, l'ho decisa se metterla o meno, però era proprio per far capire. No, questo penso che fosse un angioma, però il problema è che la mamma ci raccontava il bambino cominciava a far fatica a deglutire e io lì non, interventi chirurgici io non li potevo fare, quindi l'unica cosa che ho potuto fare è parlare con sorella che era con me e cercare di contattare un medico filippino con cui siamo sempre rimasti in contatto, ci saranno anche altre foto dopo, che magari io spero poi a qualche punto intervenire, faceva gli interventi chirurgici, ma io lì non potevo fare niente. Però ecco, cioè, si capisce appunto come un qualcosa che nasce e magari fosse successo qui, una cosa presa all'inizio si può intervenire, queste sono cose magari tralasciate, inizialmente sono benigne fondamentalmente, ma tralasciate a tal punto che poi si arriva a delle condizioni quasi irreparabili. C'erano anche altre foto, ho messo solo questa. Tanti bambini. Questo bambino qua è il fratello del bambino che vi ho detto prima, quello che era rimasto da soli. E lì appunto accettavano, le famiglie accettavano anche un attimo di essere, tra virgolette, sgridati dalle suore, perché mi ricordo questo bambino era veramente in delle condizioni di sporcizia non indifferente, solerica, rotolò i nonni e gli disse lavatelo e vestitelo per bene. Infatti quando poi tornavamo effettivamente era vestito per bene, qui era veramente, cioè, sporco, poverino. Questa è un'immagine che abbiamo fatto, vedete in lontananza la statua, e quindi sì, è proprio la contrapposizione, la capanna con dietro questa statua enorme, che lì con le suore scherzavamo, diciamo un giorno vedremo questa statua che prende e si gira, cioè, dalle spalle, perché non ne vuole più di vedere questa povertà. Questo è il nonno dei bambini, del detto prima. Questa è la sporcizia che c'era lì, camminavamo, insomma. Questa è una signora che stava facendo un tappeto che è tipico della cultura filippina, ne vedevamo molti a Ciro. Questa è quella a sinistra è Jovi, quella accanto è la figlia che era insegnante elementare, perché organizzavamo anche un giorno alla scuola elementare, ci avevano organizzato una stanza, io lì li visitavo i bambini, si mettevano in fila e visitavo i bambini e le insegnanti anche. E qui ci avevano lasciato un attestato a tutti quelli che noi avevamo partecipato, quello accanto a me è il preside della scuola. Questa invece ho solo un'immagine, era un giorno alla casa di riposo, che andammo, però lì diciamo fu una cosa, cioè, visitatorissimo, quindi avevamo diciamo poche documentazioni, però scherzavamo, parlavamo un sacco con queste persone anziane. Questa è un'immagine, si vede male perché l'ho fatta mentre ero in macchina, però mi piaceva un sacco far vedere appunto una scena di vita quotidiana, questi bambini che si lavavano nelle tinozze. Ecco, questo è il dottor René, che è il dottore che il suor Erika ha dovuto sperimentare come paziente e poi attraverso il quale ci ha messo in contatto, che ci ha dato una grande mano effettivamente, ci ha portato in un orfanotrofio e poi ci ha portato da delle famiglie, ne scelse lui 10 e facevamo un giro di queste 10 famiglie, ci portò me e una ragazza, tra l'altro filippina, tirocinante medico, a visitare queste persone. E lì è stato molto utile perché effettivamente mi ha anche insegnato a livello medico diverse cose. Questa è la chiesa dell'orfanotrofio. Questo è un orfanotrofio fondato da padre Voyet, questo orfanotrofio è partito da un autobus. Prima inizialmente c'era un autobus dove stavano questi bambini della strada, e da un autobus è stato costruito della chiesa e veramente un sacco di strutture, questi siamo noi tre, queste sono tutte le strutture, questo era il bagno, c'era la casa dei maschi e la casa delle femmine, poi eravamo alla casa dei maschi e iniziamo a visitare prima i maschi, il dottor René si occupava solitamente di controllare appunto, lui era un motorino, di visitare orecchie, ho visto un sacco di timpani perforati, cosa mai vista per esempio in Italia, e questo dovuto a infezioni non curate di questi bambini, e io invece mi occupavo di, vabbè, ascoltare solitamente questi bambini, e mi insegnava anche, vedete qui, qui trovo un insetto dentro il orecchio del bambino. Qui, vabbè, si riconobbe scabbia, più di un bambino, insomma, fu abbastanza, tra l'altro lì per lì si era senza guanti, si era senza niente, quindi, però, lui cercava di spiegarmi, tutto in inglese, visto, eravamo lì mentre nella casa delle bambine, che erano veramente molto, anche molto distanziate. E qui era la stessa cosa, lui si occupava della parte, appunto, del Torino e io il resto. Questa è una bambina che era affetta da tubercolosi.
Madonna.
Questa invece è la giornata che ci ha dedicato, appunto, andando a visitare queste 10 famiglie. Questa ragazza era una ragazza appunto filippina che stava studiando per diventare medico. Quella è una signora che aveva avuto un tumore al polmone. Questa è una signora molto anziana, aveva 88 anni, cosa più unica che rara, perché la vita media è molto più bassa rispetto alla nostra. E poi era molto bello, perché comunque noi ci occupavamo della parte medica, mentre c'era sorella e altre sorelle e sorcucia, mi viene da dire sister, perché lì era, ci si chiamava sister, si occupavano della parte spirituale. Infatti mi ricordo che sorella invitò questa signora a dire l'osario e glielo dette proprio in mano e la invitò a dire l'osario. Eravamo una bella squadra. Questa era un'altra casa con dei bambini, qui appunto, cioè magari si arrivava in una casa, sembrava ci fossero, so, 5 persone, e poi spuntavano altre 10 persone, si mettevano lì in fila per farti visitare. Questo era il dottore, voleva misurare la pressione. Qui anche lì una particolarità, questo stavamo cercando di leggere un elettrocardiogramma, perché lì ci raccontavano che magari qualcuno era riuscito a farsi fare degli esami, a farsi fare delle visite, ma i medici non spiegavano niente, non spiegavano quello che avessero, e quindi ci davano delle volte questi esami fatti anche non si sa quando, e ci chiedevano cosa c'è scritto, cosa vuol dire, senza nessun referto, e niente, noi trovavamo un po' a guardarli, e poi qualcosa portavamo anche alla moglie del dottore, che era un medico internista, e quindi magari ne sapeva più di noi, e ci trovavamo a leggere appunto questo elettrocardiogramma. Ora queste sono alcune, questa era una signora, questa aveva un tumore in stadio terminale, e era impressionante perché dava quasi più forza lei a noi che noi a lei, perché è così, quando si va per dare qualcosa è sempre più quello che poi alla fine si riceve piuttosto quello che si dà, è così. Questa è un'immagine, qualcuno forse le conoscerà, questa signora con la maglia nera è Remy, e quello con la maglia quadri è Antonio, che è il marito, è di Roma, sono una coppia, vivono, diciamo, 6 mesi nelle Filippine, 6 mesi in Italia. Quando sono le Filippine, diciamo che cercano effettivamente veramente di dare una mano, e quindi quando seppero che c'ero io, mi coinvolsero e andavo lì con Sorelica e andavamo a visitare nelle zone dove vivevano loro. Quelli accanto sono parte della famiglia del fratello di Remy. Questa è una chiesetta che hanno fatto proprio costruire loro, e niente, noi quel giorno lì entrammo e ci mettemmo a visitare, ci abbiamo messo una specie di letto e io li visitavo le persone, sempre grazie appunto a Sorelica. Questa è una foto con le parte delle persone che quel giorno visitare la casa. Questo è il letto del bambino, questa è la mia più piccola paziente, appena un mese, è una ragazza di 16 anni, e ho quasi paura a... Sì, e sì, sempre Sorelia è stata fondamentale, sempre col suo taccuino, e si appuntava tutto, si appuntava nome, cognome, quello che avevano, appunto per poi anche essere in grado di dare le medicine giuste alle persone giuste, perché io da sola non ce la facevo, perché veramente arrivavo di continuo, delle volte mi dicevo un attimo, fermiamoci perché non ce la facevo, e lei si appuntava tutto, veramente è stata infatti un'assistente fondamentale. Ecco, questo è uno dei fatti che mi ha aveva 11 anni e viveva con il fratello. Mi dissero sì, viveva con il fratello più grande, uno si immagina chissà quanti anni potesse avere, invece avevamo solo un anno più di lui e la mamma non poteva, il babbo non c'era, la mamma lavorava, non poteva tornare tutti i giorni a casa, quindi tornava solo il fine settimana e questi bambini erano lasciati da soli, avevano il tetto della casa, tipo di lamiera, quindi morivano di caldo in quella casa. Quel bambino venne da solo quel giorno lì, sapeva che c'ero io a visitare, gli disse guarda vai, e venne da solo perché il re mi lo conosceva, vai, e venne da solo e nelle mani stringeva un rosario. Era uno sguardo troppo triste per avere 10 anni e teneva quel rosario in mano come se fosse la sua speranza, il suo appiglio. E io lì ho pensato, cioè ho fatto un paragone con i bambini che noi siamo abituati a vedere e veniva proprio da prenderlo e da portarlo via, perché penso che un bambino di 10 anni sì, debba stringere un rosario in mano, ma debba conoscere anche altro, debba conoscere il gioco, debba conoscere la spensieratezza, cosa che lui non aveva. Aveva uno sguardo, ora la foto non è bellissima, ma aveva uno sguardo veramente triste. Qui infatti si vede Soleria anche con il taccuino. No, è stata veramente bravissima. Questa era una bambina, la nipote di Remi, perché già che c'ero visitai anche i bambini. Un altro giorno tornai e con me venne Maz, l'altra postulante, che anche lei mi dette una mano, diciamo fece un po' quello che faceva Sor Erika. Questo era l'altro ambulatorio, diciamo, era un negozio di abbigliamento e mi misero questo cuscino e facevo venire i bambini e li visitavo. Anche lì per i bambini che comunque piangevano perché non volevano essere visitati. Infatti non erano molto d'accordo, però i genitori li portavano. Questa anche lì, io volevo fare la foto tutti insieme dopo, alla fine diciamo, delle visite. Questo invece è un altro orfanotrofio che andammo, diciamo, verso la fine. Diciamo, il orfanotrofio è gestito da padre Roger, che è quello con la maglia beige. L'altro Petri è fra padre James, che è inglese, era lì anche lui per visitarli, insomma, visitarli non in senso medico, visitarli. E lì invece, siccome era lontano questo orfanotrofio, portammo con noi le medicine, le comprammo prima, quelle che si pensava che potessero servire, quindi magari tachipirina, antibiotici e vitamine, perché tutti ci chiedevano le vitamine, anche se magari per me qualcuno forse non aveva bisogno, però tutti volevano le vitamine. E quindi portammo le vitamine per tutti, anche se comunque non sapevamo quanti bambini fossero, il più possibile. E poi addirittura, infatti, quel giorno non ci bastarono le medicine, e Sorelli andò a una farmacia lì vicino per comprare altre medicine. E lì mi aiutarono un sacco anche Suor Lina e Suor Suja, perché ci fu una scena molto carina, perché io dovevo dare un antibiotico e volevo sapere il peso del bambino per capire il disagio. Quindi si cominciarono a pesare il bambino a cui serviva l'antibiotico. Quando i bambini videro la bilancia, tutti si misero tutti in fila, nonostante non avessero bisogno tutti in fila per essere pesati, perché magari non avevano mai visto una bilancia, quindi tutti in fila su questa bilancia per farmi sapere il peso. L'altra postulante, comunque tra l'altro bravissima, perché lei andava ancora a scuola, faceva l'università, e l'altra lavorava, quindi insomma erano brave, riuscivano a conciliare. conciliare tutto. Qui eravamo da seminaristi, anche qui lì improvvisavamo molto, perché in realtà doveva essere una visita ai seminaristi e basta. Io portai comunque l'occorrente, infatti visitai un seminarista e poi cominciarono anche lì a venire bambini, questo è un seminarista, bambini e altri adulti a farsi visitare. Infatti questa è la fila di persone, sì, ma continuavano, poi toccava sempre dargli uno stop perché non ci si faceva. E questo comunque è la sono un'immagine di noi a Manila, quella è stata la mia famiglia per quel mese, che anche a Manila comunque diciamo, siamo stati, anche lì mi ha colpito molto la contrapposizione, cosa che secondo me ha dominato nel mio mese nelle Filippine, ma lì si vede tantissimo. Mi ricordo un giorno, cioè lì, quel giorno lì che si andò, si vedeva la chiesa di San Giovanni Battista in lontananza, che è bellissima. Mentre si arrivava, ci giriamo un attimo e c'era persone che vivevano per la strada, proprio neanche in baracche, ma per la strada, una famiglia che viveva lì per la strada, quindi proprio la povertà più assoluta. Infatti so che comunque Soreli aveva un progetto anche di andare a Manila, perché mentre si andava all'aeroporto si vedeva al centro queste grandi strutture grattacieli, intorno veramente non c'erano mai state. Questa è una foto a me cara, perché per far capire che appunto io lì sono andata come medico, ma è stata un'esperienza che mi ha aiutato prima di tutto umanamente, quindi mi ha lasciato tanto, e quindi diciamo si erano creati questi rapporti con questi bambini. Anche lì era molto facile, cioè subito baci, abbracci, subito molto 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 affetto, che andava al di là del... Sì, bellissimo. Tra l'altro all'inizio non capivo, appunto madre mi diceva del saluto, e lì funziona che solitamente il più piccolo, quando ci si saluta, il più piccolo e il più grande, il più piccolo prende la mano al più grande e la mette sulla propria fronte e dice il segno di benedizione, come se il più grande benedicesse il più piccolo. E all'inizio lo facevano anche con me, tra l'altro, perché mi vedevano sempre con le suore, quindi mi sentivo proprio anche indegna. Mi prendevano tutti la mano e mi dicevano, volevano che io li benedicessi, perché pensavano fossi, cioè, lo facevano anche gli adulti, cioè proprio perché erano sempre con le sorelle, quindi con le suore lo fanno tantissimo, hanno una sorta veramente di rispetto profondo, lo facevano anche con me, però lì per lì non capivo. La sorella mi diceva, guarda, fallo anche te con le persone più grandi, quindi quando magari si incontrava il parroco, quando si incontrava la persona più anziana, io la prendevo la mano e me la mettevo sulla fronte. All'inizio è stato un po' così, però è bello, è veramente molto bello, perché secondo me fa capire anche il rispetto, perché mentre comunque uno prende la mano, abbassa la propria testa in segno di rispetto all'altra persona, perché comunque è una persona o più grande, o comunque una suora o un prete, perché lì effettivamente sono molto devoti, cosa che molto molto devoti, e molto, cioè lo fanno vedere, cioè, si vede proprio durante una celebrazione, si vede proprio la devozione. Magari noi delle volte sì, siamo raccolti, ma loro proprio si vede proprio, cosa che aveva colpito fin dall'inizio, fin dalla prima messa del sabato mattina. E questa è una foto appunto di, ho voluto metterla alla fine, di quotidiana proprio, con quello appunto che sono state che è stata la mia famiglia, che veramente sono state mamme, sono state sorelle, sono state babbi, sono state fondamentali. Quindi insomma io sono contenta di aver fatto questa, contentissima di aver fatto questa esperienza di vita, che consiglio vivamente a tutti, perché sì, sono un medico, ma lì c'è bisogno di tutto, non c'è bisogno di, cioè anzi, non anche perché io sono partita, non è che avessi questi grandi strumenti, avevo sì i soldi per comprare le medicine, però avevo il fonendoscopio, avevo l'otoscopio, quindi insomma sono partita con poco, però insomma mi ha lasciato tanto, più di quello che sicuramente noi in quel mese abbiamo lasciato a loro. E penso e spero di essere cresciuta, non sono tornata come sono la stessa di come sono partita, quindi ringrazio chi mi ha permesso di fare questa esperienza, sicuramente la madre generale e i miei genitori, e quindi insomma sono contenta, spero, lavoro permettendo di poterla rifare, magari in un altro posto, c'erano le consorelle indiane che dicevano vai in India, va bene, se mi daranno il permesso al lavoro, sì, però no, è bellissimo perché finché non ci siamo non si riesce a capire. E poi la semplicità, noi ci lamentiamo di tutto, noi parlo per me magari parlo per me, non voglio generalizzare, però sì, ci lamentiamo di quello che accade, quello non va bene, quell'altro non va bene, ma lì non va bene niente, cioè lì effettivamente ci sono tante cose che vanno male. È vero anche che ti fa rabbia perché vedi queste condizioni e vanno avanti da tempo, ne parlavo anche tante volte con Sorella, che non vedi qualcuno che vuole cambiare, vedi comunque queste persone rimangono lì comunque adese a quelle che sono le loro abitudini, però anche lì con Sorella dicevamo sì, ma chi gliel'ha detto che c'è altro? Chi gliel'ha detto che c'è qualcosa? E quindi fondamentalmente cosa fai? Provi a dargli una mano, provi a dire ai bambini andate a scuola, perché non tutti ci vanno, perché comunque non c'è chi li segue, perché magari il bambino, se non c'è il genitore che dice vai a scuola, preferisce stare a casa a giocare. Esattamente, anche io non giochi niente l'avremmo fatto. Quindi no, solo pochissimo, penso avete vista una, ma lì le case non sono come lì, cioè quelle che io ho visto come case sono lo scheletro di una nostra casa, quindi cemento però senza finestre, senza cioè, tetto, non di cemento, tipo lamiere o quello che si trovavano, se no sono baracche. Sì, oddio, non tutti, appunto come dicevo prima, comunque c'è una sorta di, cioè, questo dottore aveva una casa bellissima, per esempio, però c'è molto divario, cioè non è come da noi, cioè, lì ci sono le vie di mezzo. Lì c'è o il povero, o c'è la persona effettivamente può bene, quello sì, ma perché c'è questo proprio divario sociale, cosa che da noi sì, da noi è un come si vede molto meno, quindi ti fa diciamo capire e ti fa un attimo apprezzare quello che ti hai a casa e ti fa capire quali possono essere magari le cose importanti della vita, e ogni tanto avendo tutto a disposizione, perché noi abbiamo tutto a disposizione, si perde, è normale, quando ci sta tutto a disposizione un attimo ci disorientiamo, mentre quando un attimo perdi un attimo quello che hai, ti ci aspetta però comincia a riapprezzare quello che ti hai a casa. Quindi sì, io l'ho voluta fare questa esperienza in primis perché sì, sono un medico e quindi volevo provare a dare una mano là. Però cioè, quello che mi ha lasciato dal punto di vista umano non ha niente a che vedere da quello che mi ha lasciato dal punto di vista medico, non c'è proprio paragone, quindi, insomma. E poi sicuramente ho scelto una missione di Madre Speranza, una missione delle scuole del cuore misericordioso e non altro, perché come dicevo prima, questa per me è casa, questa per me è famiglia, io qui sono cresciuta e quindi ho scelto un posto, qualcosa che so che dove predominava l'amore, dove io l'ho sentito l'amore lì con le mie sorelle, diciamo, l'ho proprio sentito. Ho sentito l'amore che loro provano facendo questa missione, nonostante tutte le difficoltà che incontrano, perché io sono stata un mese, loro sono lì da tanto tempo e non so quanto più staranno ancora. Quindi io l'ho sentito, l'amore con cui stanno veramente dietro a questi bambini e con cui cercano anche di far capire l'amore di Madre Speranza, l'amore di Dio, quindi cercano anche di far avvicinare persone lì al posto e poi di conseguenza all'ordine dell'amore misericordioso. Quindi io vorrei invitare un po' tutti a riflettere su quello che è la nostra vita, su quello che noi abbiamo, su quello che facciamo tutti i giorni e magari io provo a buttare insieme, se qualcuno gli va di fare un'esperienza del genere, vi assicuro che ne vale la pena.